ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
La Juve in gol, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, oggi giornata importante, andiamo anche a disturbare chissà di conti, chissà di bilanci, ma cosa vuole da noi oggi la Gazza? Quali saranno i punti di domanda? Il patteggiamento che solleva molte perplessità, c'è ancora il nodo UEFA da sciogliere, questo nodo UEFA deve intervenire, ma chi sarà mai? Mentre Ernestone Paolillo, ricordate, no? Il banchiere della Banca Popolare di Milano, diventato amministratore delegato dell'Inter, ci fa sapere che la vicenda Juventus paradossalmente è triste, paradossale. Quello che ha fatto sui bilanci è stato al di là di ogni pudore. Da che pulpito che viene la predica? Società portata sul tracollo, orlo fallimentare, costretti a cedere a Toir. Dico a Toir. Intanto il Barcellona ha emesso un bond, attenzione, da 2 miliardi di euro per il nuovo Camp Nou. Tasse di interesse tra il 6 e il 7,22% e scadenze fino al 2047. Capito? Noi ce lo siamo costruiti con i nostri soldi lo stadio, loro fanno il bond, cioè va di moda il bond da più parti. E poi attenzione, poteva mancare Zenek, no, l'amico Zenek che dice tutta una farsa, tutto a tarallucce e vino, è stato risolto tutto all'italiana. Ma per rispondere a chi prima vocalizzava da casa, a proposito, saluto Yves in cabina di regia per i vostri vocali, sono qua per i vostri testuali, tra pochissimo grande ospite tra noi, ma cosa gli vuoi dire alla Roma che ha perso lo Siviglia? Niente, sono stati grandi, meravigliosi, è andata fantastica, povero Mu, accontentatelo Mu, e poi naturalmente è colpa dell'arbitro, l'ha inseguito negli spogliatoi, ma tutto a posto, nessuno che si scandalizza, anzi, bisogna fargli complimenti, applaudiamola la Roma, ma che grande finale di Europa League ha fatto. Ma stiamo scherzando? Ma non ha mica messo il pullman davanti alla propria porta in tutti i tempi supplementari, mica continuavano a cadere a terra, mica continuavano a dire all'arbitro orologio chiudila, mica volevano andare ai calci di rigore. Ma dai, ma mica starete pensando questa cosa qua? E quindi cosa gli vuoi dire? Complimenti, fantastici, annata spettacolare, una sconfitta che vale una vittoria sul core dello sport. Io ho pensato due secondi ieri durante i supplementari, ma pensa se ci fosse stata la Juve di Allegri in questo supplementare, cosa avrebbero scritto i giornali il giorno dopo? Un po' quello che vediamo stamattina, tipo Euro rischio Juve. Beh, questo è un articolo interessante, domande e risposte, ma questo ve lo voglio, guarda, non l'ho mai fatto, ma oggi lo faccio. Nella seconda parte della Juve in gol vi voglio leggere proprio tutta la pagina dell'articolo dal titolo Euro rischio Juve, perché secondo me dalla lettura di questa pagina potreste veramente finalmente e definitivamente capire molte cose, capire come va, come andrà e soprattutto come vorrebbero farla andare. Partiamo subito con un paio di messaggi da casa per vedere l'umore. Ciao Claudio, provato per la partita di ieri sera, ma l'abbiamo portata a casa. Complimenti per la pazienza che metti nelle trasmissioni, grazie mille, siamo ladri, patteggiatori, il tutto nell'assordante silenzio societario, sono svuotato. Jack da Napoli aggiunge, speravo di leggere qualche critica da parte dei perbenisti anti-juventini sulle parole di Mu, ma noto che continuano a parlare di Juve, Extracamp, Ceferin, eccetera, eppure Allegri è stato massacrato nel dopo Juve-Inter per aver detto cose meno gravi. Poi c'è un uomo, Boemo, che è stato scaricato anche in Lega Pro dal Foggia davanti alla fermata del Pullman e trova gloria ogni volta che la Juve è perseguitata dall'ingiustizia sportiva. Di buono in tutto ciò c'è che finalmente a Napoli ho sentito i vecchi botti che non sono dovuti ai fuochi per lo scudetto, ma che scoppiano dopo la sentenza sul caso stipendi. Sentiamo anche un vocalino da casa, così, per sentire la voce. Ivo.
Ciao Claudio, Peppe da Benevento. Allora, oggi voglio parlare di ieri sera. Ho goduto, sì, ho goduto. Per quanto mi guarda, sono juventino e quando perde Mourinho, godo. Persona squallida è peggio e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Vedere Dybala e lacrime, per me è motivo e fonte di goduria. Non ho nulla contro Dybala, però io tifo per i miei giocatori e Dybala non è più il nostro giocatore, quindi non ho nulla contro di lui, però le sue vedove me l'hanno fatto odiare. Ciao.
Perché poi alla fine, vedi, no? E purtroppo, io dico purtroppo, ci aggiungo purtroppo, ma purtroppo sono comprensibili questi sfoghi dei tifosi della Juventus, perché alla fine di tutta questa faccenda, di questa vicenda, che comunque non è tra l'altro ancora finita,
I risultati poi alla base sono questi qua, cioè che ti fanno odiare l'altra squadra, che tu vieni odiato, che non credi più a niente, che prima di guardare o di leggere qualcosa ti fai la domanda su chi la dice, su chi la scrive, e quindi non c'è più niente di normale. Su questo penso che alla fine potremmo finalmente essere d'accordo tutti. Ecco, questa vicenda ha messo d'accordo tutti i tifosi di tutte le squadre. Nessuno crede più a niente, tutti sono insoddisfatti e tutti ce l'hanno con l'altro. Quindi il giocattolo calcio è stato veramente distrutto e anche un po' rovinato. Allora io con grande piacere ospito alla Juve in Gol Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che è esperto di finanza sportiva ovviamente e che scrive di tutte le squadre, quindi ci può dare un parere super pastes e fuori dalla nostra trasmissione consueta. Ciao Marco.
Eccomi, ciao, buongiorno a tutti.
Ogni tanto mi fa bene, perché poi io alla fine me la canto e me la suono, ovviamente, e invece mi fa bene confrontarmi anche al di fuori, però mi pare di capire, ma oggi te lo chiedo bene nel dettaglio, che insomma anche tu, analizzando la vicenda Juve, sei perplesso, diciamo così?
Sì, indubbiamente l'esito dei due processi, se vogliamo guardarli nell'interezza, lascia molto perplessi, insomma, e soprattutto crea un senso di incertezza sia per le squadre che possono incappare in questo tipo di giustizia sportiva, sia per chiaramente i tifosi che al di là della fede sportiva comunque si trovano oggi a vedere delle sanzioni, ad aver letto di accuse gravissime, e manca evidentemente qualsiasi senso di proporzionalità tra le accuse che abbiamo letto e le sanzioni che sono poi arrivate per i diversi filoni dei processi, e quindi per i diversi capi d'accusa nell'ambito appunto del modello sportivo, che di giustizia dal punto di vista strettamente giuridico ha sempre meno, che si sta dimostrando sempre più inadeguato a gestire questioni così complesse come quelle che oggi il calcio moderno presenta, con tutte le sue implicazioni, e rispetto alle quali chiaramente non si può che poi rimandare alla giustizia ordinaria, che però purtroppo in Italia sappiamo a tempi lunghissimi, e quindi chiaramente si pone come una verità giudiziaria che però arriverà tra qualche anno a dirci sostanzialmente quello che è successo in questi anni nella Juventus.
Marco, io ho due curiosità con macro domande, diciamo così, cioè su argomenti molto grossi che chiedo a te perché sono difficili da affrontare. La prima è proprio sulla Juve, parlando di finanza, e cioè, siccome poi è diventato veramente ormai tutto un bar sport, ma anche ad altissimi livelli siamo diventati un bar sport, e poi non si analizza quello che è, in queste ultime 24 ore si sente, si sente in giro un po' di perplessità, perché si dice la Juve non è stata punita, quando in realtà la Juventus, oltre a prendersi 10 punti che sul campo in questo momento la buttano fuori dalla Champions League, al mancato introito della Champions e una stagione quella prossima rovinata con delle entrate che mancheranno più o meno di 80 milioni, giusto?
Sì, è questo il quadro concreto di quello che si viene a determinare. Quindi il vero danno per la Juventus sono i mancati introiti della prossima Champions League, appunto di 80 milioni, al netto poi di quello che potrà accadere rispetto all'ipotesi appunto di qualificazione ad una diversa competizione europea e a un intervento della UEFA che viene paventato da più parti e che secondo me poi va inteso e interpretato nelle sue dinamiche, perché non è così scontato, perlomeno non è così automatico, così come invece sembrerebbe, insomma, ascoltando le cose che si dicono in giro.
Sì, io ricordavo tra l'altro non più tardi di ieri che per esempio il Manchester City fu addirittura squalificato per due edizioni di coppe, poi andò al TAS e le coppe continuano a farle, tant'è vero che in finale di Champions quest'anno. Marco, ma con... perché poi il tifoso della Juve adesso inizia a guardare l'anno prossimo e si preoccupa. Quindi ti chiedo, dal punto di vista bilancistico, gli sviluppi sull'anno prossimo della Juve, visto che comunque c'è ancora un bilancio in sofferenza, con i mancati introiti che abbiamo detto adesso, possono mandare in difficoltà la Juve, che ha già fatto ingenti aumenti di capitale, quindi non penso che ne farà un altro, Elkan e la Xor, quindi l'anno prossimo la Juve sarà, tra virgolette, costretta a un mercato fermo, secondo te?
Sarà costretta sicuramente a rivedere quello che è il livello dei costi. Esiste già un sostanziale squilibrio tra le entrate e le uscite, non a caso appunto si è arrivati comunque nei 3 anni, il triennio della pandemia, a perdere quasi mezzo miliardo, qualcosina in più, e quindi siccome c'è un obbligo di rientrare in tutta una serie di parametri in base al settlement agreement che è stato sottoscritto lo scorso mese di agosto, si dovrà appunto riequilibrare questi livelli di entrata e uscita, a maggior ragione insomma perché è venuto meno un introito su cui la Juve normalmente faceva affidamento, perché nel bilancio della Juve di norma appunto si faceva riferimento alla possibile qualificazione ai quarti come standard, se non agli ottavi, e comunque entrate tra 70 e 80 milioni che appunto verranno meno nel caso in cui la Juve dovesse partecipare appunto all'Europa League, alla Conference League e magari arrivare fino in fondo a un buon livello, c'è la possibilità di ottenere un 15-20 milioni da queste operazioni e quindi limitare il danno, ripeto, alla luce poi vedremo di quello che deciderà la UEFA, però è evidente insomma che la prospettiva è quella di una serie di operazioni che dovranno abbattere i costi in maniera importante.
Senti Marco, l'ultima cosa che ti chiedo a livello più generale, e poi ti ringrazio naturalmente e ti lascio il tuo lavoro, è questa. Noi siamo passati attualmente, anche nonostante il fair play finanziario che poi cambia a seconda dei momenti, Milan, Inter, adesso Juve, tutte insomma le squadre in passato, Lazio, Roma, Parma, quando volevano vincere hanno dovuto spendere e poi insomma hanno affrontato delle situazioni difficoltose dal punto di vista finanziario. Ma la domanda che ti faccio io a livello generale è, ma perché il calcio dovrebbe essere diverso dalle aziende normali che quando vogliono mettono dei soldi e poi semmai se hanno delle difficoltà li mettono a posto? Cioè perché uno nel calcio non potrebbe mettere nei soldi? Che senso ha questo fair play finanziario?
Ma guarda, ci si possono mettere dei soldi, il fair play finanziario è stato varato per tentare di calmierare in qualche modo le perdite del sistema, e in questo è riuscito a ottenere un risultato importante, riportare il calcio europeo in utile, però per una serie di ragioni che sarebbe ora lunga da spiegare, insomma, ha di fatto cristallizzato delle situazioni di potere economico e sportivo, e sono quelle che abbiamo sotto gli occhi oggi. È evidente che non bisogna confondere i piani. Da un lato c'è il tema delle ricapitalizzazioni che sono consentite, e dall'altro c'è quello di quello che era di fatto poi il vecchio fair play finanziario, cioè il limite di perdite ammesso nell'anno, quei famosi 30 milioni nel triennio, che insomma durante la pandemia chiaramente quasi nessuno ha potuto rispettare. Ora queste regole cambiano, la possibilità appunto di mettere soldi è riconosciuta come un elemento assolutamente discrezionale a disposizione delle società, il limite è stato portato a 60 milioni, ma appunto base ad altri parametri può anche salire. Il problema vero è che la UEFA appunto sta pensando a modifiche importanti da questo punto di vista, le regole che sono state già varate che dovrebbero poi entrare in vigore progressivamente nei prossimi anni, prevedono un parametro che impone di spendere per giocatori, castellini e intermediari non più al regime del 70% dei ricavi, che è una regola che in realtà punta sostanzialmente a conservare l'attuale situazione, tant'è che appunto a Nyon se ne sono accorti e ora si sta cercando di rimediare perché chiaramente si creerebbe una situazione ulteriormente distorta. In Italia siamo un po' un unicum in cui hanno vinto, molte squadre diverse hanno vinto negli ultimi anni il campionato. All'estero, anche nella tanto declamata Premier, che comunque ha tanti vantaggi competitivi e tanti elementi positivi, però il City, appunto, che è diventato il club con il maggior fatturato al mondo, non a caso, vince da diversi anni e domina. E quello stesso City, lo voglio ricordare, che è sotto inchiesta della Premier per tutta una serie di irregolarità contabili, sponsorizzazioni gonfiate, stipendi pagati non direttamente dal club ma da società degli Emirati Arabi, quindi dalla proprietà, quindi aggirando completamente qualsiasi regola sia della UEFA che della stessa Premier. Ebbene, proprio per la complessità e dei capi d'accusa, oltre 100, la Premier ha deciso di creare una commissione indipendente e di lasciarle il tempo di indagare. Nel frattempo magari il Manchester City farà anche il suo triplete quest'anno e poi verrà sanzionato. Però, appunto, data la complessità dei temi contabili, si è scelta una via diversa da quella della giustizia sportiva italiana, con tutte, ripeto, le conseguenze irrazionali che ha determinato. Io credo che la cosa fondamentale per tutti gli stakeholder, e quindi tutti i tifosi al di là della fede, sia quella di avere una certezza, cioè che chi ha sbagliato paghi, che chi non ha sbagliato venga, diciamo, messo nelle condizioni di poter essere riconosciuto innocente e di poter continuare la propria attività. Dall'insieme delle decisioni che sono emerse, a mio avviso, questa certezza non c'è, e quindi è qui la perdita di credibilità del sistema, insomma, che dovrebbe far riflettere tutti.
Marco, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, a presto.
Grazie ancora. Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, giusto per capire un po' di più anche il meccanismo, allargandolo a quello che succede al City, a tutte le altre squadre. Insomma, mi sembra di capire che però soltanto da noi si opera in una certa maniera, mentre all'estero operano in un'altra. Sentiamo allora un paio di vocali da casa. Ivo.
Buongiorno Claudio. Si vis pacem parabellum. Noi, per alzare la testa e tirarci fuori da questo pantano, dobbiamo sperare che il nostro presidente Andrea vinca il processo e metta una paura tale a questa gente che possa le faccia desistere da ogni tentativo di reiterare il loro reato. Stefano Maremma Gobba.
Maremma Gobba, anche a te, sentiamone un altro.
Ciao Claudio, sono Biagio da Varese. Ieri sera è stata la giornata più bella di tutto questo campionato. È stata proprio una bella serata ieri sera. Grazie di esistere.
Ciao, grazie anche a te. Beh, ovviamente per tutti gli juventini di Roma ieri sera è stata una serata, come diceva l'amico prima in apertura della trasmissione, tranquilla, da finestre aperte, perché nessuno ha festeggiato. Allora, adesso inizio a recuperare tutti i messaggi, però prima c'ho in evidenza questo. Massimo Bellinazzo, ottimo giornalista e scrittore, ma tifosissimo del Napoli, fece un tweet dopo Inter Juve 2-3 e parlò senza mezzi termini di nuova Calciopoli. No, veramente? Sei sicuro? Questo non, sinceramente me l'ha sfuggito, altrimenti gliel'avrei non chiesto, ma ma sei sicuro? Sei sicuro? Non è un altro? Perché io questa cosa sinceramente non la sapevo. Se è così, mi sono sbagliato io, allora attenzione. Paolo da Formia, dunque un po' lungo, ma ci tiene, glielo leggiamo. Come nel 2020, come nel 2006, bisognava fare il falò del famoso bidone dei misfatti e punire la Juve per risollevare i bilanci delle squadre e dare visibilità al campionato di Serie B, così anche per quest'anno i bilanci di Napoli, Milan, Inter, Roma, Lazio e compagnia cantante sono salvi, con l'esclusione della Juventus dalla Champions, perché i soldi servivano per il fair play finanziario degli altri. Magari dietro c'è qualche promessina futura da parte della FIGC che ci può stare, poiché il movimento va salvato, i non reati devono diventare reati veri e la giustizia sportiva da qui si può finalmente riformare senza punire nessun'altra. Quanto a noi tifosi, siamo troppo innamorati della Juve per lasciarla andare. Questa è la nostra croce delizia, loro lo sanno e un pochino ci giocano, e questo un po' ci sta. Poi Luca da Genova aggiunge: magari Boniek pensi alla sua rometta nell'Alba Europa League 2023, che non c'è scritto Roma a testa alta, ma Siviglia. Hanno goduto per mesi accettando tutto perché i danni della Juve. Ora godo io sperando di completare il tutto la settimana prossima. Juve condannata per partnership senza partner. Questo meno un po' strano. Tra 20-25 anni conosceremo la verità. Ci vediamo il prossimo anno. Saluti a tutti da uno Rubentino Doc, Luca da Genova. PS, il dottor Belinazzo. L'esclusione dalle coppe non viene paventata, ma richiesta sommariamente democrazia o populismo? Sicuramente populismo. Vincenzo da Pozzallo dice: ammetto di non sapere niente dei filoni e processi alla Juve, ma mi chiedo, se tutti sono rimasti, diciamo, perplessi sulla vicenda delle penalizzazioni, perché allora la Juventus non ha fatto ricorso al TAR bloccando tutto? Caro Vincenzo, perché purtroppo, pur patteggiando senza ammissione di colpa, ricordiamolo sempre, gli avvocati della Juventus hanno ritenuto che in questo momento, proprio perché la vicenda era ad alti livelli e più politica che pratica, il muro era invalicabile e quindi sono venuti ad un accordo. Loro sono fermati qui e gli altri si sono fermati là. E alla fine si riparte da così. Volenti o nolenti, purtroppo questa cosa ce la dobbiamo accettare. Io sarei andato in fondo fino al TAR, così come il City con la UEFA andò al TAS e si fece togliere la sua bella esclusione dalle coppe per 2 anni. Io sarei andato fino in fondo, però io sono io e gli altri giustamente decidono con la loro testa, ci mancherebbe altro. Ma ci ricordiamo quando alle finali perse dalla Juve dicevano tutti e anche quest'anno sarà per l'anno prossimo, ridevano zero titoli, ecco appunto Corrado Sardo da Brescia, lo so, e invece qui quando gli altri perdono le finali si fanno i complimenti, si dà la colpa all'arbitro e si dice cosa gli vuoi dire, anzi vale una vittoria questa sconfitta. Ma improvvisamente il Siviglia non è più all'11° posto del campionato spagnolo, improvvisamente sembra il Real Madrid, quindi pora Roma, gli hanno rubato la finale, insomma ci viene un po' da pensare così. Tra l'altro Siviglia 7 finali di Europa League, 7 vittorie, non ve lo volevo dire, contro purtroppo per colpa nostra siamo usciti noi in semifinale. Oh, questi sono dei cecchini dell'Europa League, non c'è niente da fare. Davide Pieveligore dice: cosa impedisce un replay della situazione plusvalenza? Chi farà? Chi dirà il prezzo certificato? Non è finita qui, temo, dice Davide. Io soprattutto aggiungo, ma tutte le altre squadre che, voglio dire, hanno queste vicende di plusvalenza in corso, un giorno verranno mai trattate come è stata trattata la Juventus? No, perché tra l'altro improvvisamente adesso stanno uscendo fuori vecchi articoli di giornale dove naturalmente c'erano soltanto o un piccolo trafiletto o una virgola con fastidio, o comunque in altre squadre tipo Cesena, Nakatomo, c'era l'Inter, virgola, l'Inter ha patteggiato, ma il presidente Campedè, cioè era in mezzo, per dire, vabbè, loro hanno patteggiato. Cioè questi hanno fatto una vita di patteggiamento soprattutto sulle plusvalenze e nessuno ha mai aperto le pagine con i titoli e nessuno si è mai indignato, mentre tu dovevi andare in Serie B. Hai capito perché sono perplessi? Perché tu, ma l'hanno deciso loro, perché nessuno immagino abbia mai letto le 14.000 pagine dell'inchiesta Prisma, vero? Perché bisogna leggerle. Perché noi negli anni, grazie all'entourage di Moggi, quando ce le siamo lette veramente tutte quelle di Calciopoli e abbiamo sentito veramente tutte, ma proprio tutte le telefonate, ci siamo fatti un'idea che era proprio tutto al contrario di quello che ci hanno venduto a Farsopoli. Quindi immagino che leggendo le 14.000 pagine dell'inchiesta Prisma potremmo farci un'idea completamente diversa da quella secondo la quale i soliti noti urlano la Serie B e adesso ci rimangono male perché tu in B non ci stai. Io immagino, ma oltre all'immaginazione, credo che sia assolutamente così. Ma chi ne è tifoso della Roma, si chiedono da casa. Sai che questa non lo... È tifoso della Roma? Cioè è una domanda o una affermazione? Adesso andiamo ad informarci.
Puoi ascoltare Radio Bianconera anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio e i podcast chiedendo al tuo smart speaker. È semplice, basta dire "Ehi Google, parla con Radio Bianconera" e poi decidere se ascoltare la diretta o i podcast. Imposta Radio Bianconera tra le tue routine, seleziona il momento della giornata preferito e aggiungi l'ascolto delle ultime news. Radio Bianconera è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
La Juve in gol.
E allora, grande partecipazione, quindi parola a voi, dai, 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 e questa è la prima, avanti un altro. Oh, sono così dispiaciuto, dice Piero da Palermo. Luca da Genova, Paolillo, si sentiva la mancanza dell'ennesimo grillo parlante, logico, trattasi di interista che non vede i suoi misfatti, magari regalategli la chiavetta, le verità nascoste, non lo so se Luciano ne l'ha data anche a Paolillo, poi magari glielo chiediamo. Michele dice, Allegri è stato sempre un allenatore che ha diviso i tifosi e i giudizi dei giornalisti, ma un Allegri con una società strutturata dietro non potrebbe essere il vero punto di partenza di questa squadra? Guarda, lo scopriremo lunedì, secondo me, perché dopo Udinese-Juventus sicuramente io immagino che la spettabile società ci spiegherà i progetti futuri, e al momento l'allenatore attuale, cioè Allegri, è comunque 50-50, perché c'è chi lo dà già via, ma c'è chi invece lo dà già confermato ancora. Quindi in questo momento non v'è certezza, come disse quel tale famoso. Ciao Claudio, Lorenzo da Brescia. Scusate, ieri la telecronaca era Roma Channel, non la Rai. Vergognosa, che ne pensi? Guarda, io non l'ho vista lì la telecronaca, ho visto soltanto i supplementari senza audio, poi mi sono recuperato la partita senza audio, giusto per capire quanti pullman aveva usato Caramella Mu. Marco da Bibiano dice, una domanda, ma la Juve deve per forza vendere un pezzo grosso? Se necessario Vlahovic è sacrificabile, avendo Milik e Kane nello stesso ruolo, che ne dite? Forse sì, se cominciassimo dal mandare a casa l'allenatore e puntare su Tudor, questa è la mia formazione della prossima stagione 3-5-2. Perin, Gatti, Bremer, Danilo, Quadrado, Fagioli, Rovella, Locatelli, Kostic, Chiesa, Milik. Rientro di Cambiasso e via Szczęsny, non so come si scrive SZCZSNY con la Y finale. Vlahovic, Paredes, Di Maria, McKennie, Zaccaria e purtroppo causa richiesta ingaggio alto Rabiot, a meno che non accetti di restare senza pretese, non ho Rabiot, Forgherit è già andato. Visto l'anno non impegnativo in Coppa Europea, io non farei movimenti di mercato in entrata. Che ne dici, caro Marco, che se la situazione del bilancio non avrà un'immissione di denari freschi da parte degli ex oro, probabilmente se vuoi fare un certo tipo di mercato devi vendere un giocatore che ha mercato, quindi in questo caso immagino, perché inizio a vedere che ci sono degli affiancamenti esteri sul nostro centravanti, quindi su Vlahovic evidentemente inizia a avere un po' di mercato, però a prezzi alti, altrimenti niente. Paolo D'Ancona dice, questo è niente, spero di sbagliarmi, ma figuriamoci gli arbitraggi ai VAR dell'anno prossimo, auguri. Saluti, e poi ancora, ma sai niente se ai romanisti sono piaciuti i fruttini UK? Complimenti a Siviglia, sempre Poron Pompero alla Roma. E poi Mattia da Cesena, io fino a quando ci saranno questi soggetti alla FIGC non tiferò più la nazionale italiana, figuriamoci le altre squadre italiane. Ieri sera ho goduto e speriamo di godere anche i prossimi giorni, perché poi la traduzione della strada diventa questa, ci avete avvelenato il pozzo, e noi siamo costretti anche a godere delle sconfitte altrui, cosa che non avevamo mai fatto in vita nostra, perché pensavamo solo alle vittorie nostre. Vocale da casa, Iv.
Io, Marco da Imola. No, ieri sera, dopo 5 minuti di faziosità giornalistica nei confronti della Roma, che non mi dispiacerebbe se fosse così anche quando gioca la Juventus, faziosità che neanche con la nazionale questi giornalisti hanno, ho guardato l'Under 20 dove gioca il nostro Turricchia, gran bel giocatore, regolare, secondo me è da tenere d'occhio, prestazione bella dei ragazzi, ha battuto l'Inghilterra, sempre teniamolo d'occhio questo ragazzo, è mio paesano.
Lo sapevo che finivi lì, perché tu hai paesano, ma al di là di questo è molto bravo. Devo dire che le nostre nazionali giovanili ci stanno facendo anche intravedere un futuro con dei giocatori che stanno crescendo rapidamente, che potrebbero essere utili alle varie cause. Però se io fossi la Juventus, da oggi in poi il giocatorino del Sassuolo a 40 milioni non glielo compro più. Andiamo piuttosto a prenderci i saldi del Chelsea che è in svendita, ma soldi ad altre squadre io non li darei più. Tanto il mercato è ampio, non abbiamo bisogno di andare dalle squadre italiane. Iniziamo ad andare altrove, così poi magari si rendono conto se nessuno più gli porta dei denari freschi in cassa. Giovanni da Palermo dice, mi puoi spiegare la situazione del nuovo DS? C'è la possibilità concreta dell'ennesima promozione come con Cherubini? Sì, c'è la possibilità concreta. La Juventus vuole prendersi Giuntoli, ormai lo sanno anche le porte di casa mia e anche di casa vostra. Nel caso malaugurato che non ci riuscisse, è pronta la promozione di Manna, come in passato fu per Cherubini. Ora tutto finito, vorrei che tutti i tifosi facciano pagare comunque al sistema questo anno di sofferenza. Avanti con le disdette, guai a riaprire il prossimo anno, devono finanziariamente morire, così capiranno con chi hanno a che fare. Poi Angelino, ciao! Contro la Juve fanno la guerra a causa la Superlega, ma questa Superlega chi la giocherà? Non ci saranno anche quelle squadre che oggi si nascondono eppure parteciperanno alla Champions al tuo posto? Qual è il vantaggio? Cosa ne viene? Hai ragione Angelino, perché poi sono scappati via tutti, hanno lasciato i tre frontman di cui quelli che paghiamo siamo noi, ma poi quando faranno la Superlega ci saranno dentro anche loro che sono scappati, tranquillo, vocale da casa.
No, ma poi il protagonismo di Mourinho, che a fine partita, sapendo di essere inquadrato, raduna tutti i calciatori a centrocampo, poi da solo va a farsi a applaudire, a prendersi l'applauso dei tifosi avversari, proprio uno che vuole attirare l'attenzione su di sé, sia nel bene che nel male, ma è veramente, veramente vergognoso. Bene, bene, ci godo, forza Juve, ciao, Francesco da Siena.
Esattamente, tanto è vero che poi questo bel girotondo dai tifosi avversari, poi con la rincorsa negli spogliatoi all'arbitro, l'ha portato sui giornali spagnoli stamattina, basta guardare le prime pagine internazionali, alla presa in giro naturalmente. Stefano da Civitavecchia, faccio il gastronomo a Roma, ieri, bello gastronomo, a un mio collega che stava per andare all'Olimpico ad assistere alla finale sui maxi schermi, alla modica cifra di 20 dobloni, mi ha chiesto un panino farcito da mangiare allo stadio, gliel'ho preparato con la coppa dicendogli che male che andasse. A fine partita avrebbe alzato il panino. Grande Stefano. Poi, buongiorno, sono Trento da Cosenza. Mi spieghi il concetto cosa di patteggiamento senza missione di colpa? Cioè, puoi essere chiaro, forza Juve per sempre? È chiarissimo. Ci sono due possibilità. Tu puoi collaborare con la giustizia e patteggiare, quindi ammetti la tua colpa e cerchi di sistemare la situazione, oppure c'è questo articolo che ha usato la Juve, che è il patteggiamento senza missione di colpa. Cioè, la Juventus dice... Io, ma l'ha fatto anche nel suo comunicato ufficiale, basta leggerlo, io rimango convinta, Juventus, di essere ingiustamente punita, che sono innocente, che ho fatto le cose per bene e che i miei argomenti difensivi sono corretti, però purtroppo, siccome non riesco ad andare avanti in questo procedimento, mi si stanno prospettando cose più grandi e gravi di quello che io non ho commesso, e allora a questo punto ci mettiamo d'accordo e cerchiamo di uscirne nel migliore dei modi. È molto semplice, quindi tu lo fai... Fai un patto e interrompi qua, loro non procedono dal punto di vista del procedimento, appunto, e tu non procedi in quelle che sono le tue garanzie costituzionali, che erano posso andare al TAR, quindi posso andare alla giustizia ordinaria e al Consiglio di Stato, quindi tutti e due si fermano, però in questo la Juve non ammette la sua colpa, quindi non è colpevole, perché nel momento in cui la procura ti concede il patteggiamento senza colpa, non sei colpevole, molto semplice. Che ne dicano tutti quelli che stanno sproloquando in giro per i vari media. Illazioni o vera possibilità che la UEFA possa squalificare la Juve per 2 anni? Nel caso, che tipo di ricorso si può attuare volendo, Angelino? Quello che ha fatto il City. Il City andò al TAS, aveva 2 anni di squalifica e se li è fatti levare. Il City che ha pendente 115 capi d'accusa della Premier League, ma che non ha the gazzettation tutti i giorni, che per 2 mesi gli sbatte in prima pagina che deve finire in Serie B inglese. Nessuno glielo fa. E quindi nessuno glielo fa, lui fa la finale di Champions, vince i ricorsi al TAS, continua a fare le finali di Champions, anche se ha 115 capi d'accusa. Oh, 115 capi d'accusa, sono tanti, Però non succede niente in quel paese lì. Nel nostro paese, lì non credo che ci siano i PM anti Manchester City, non credo. Sarebbe divertente che chi ne fosse un tifoso del Siviglia. Un abbraccio, viva Juve, Davide da Pieve Ligure. Poi qualcuno dice che invece vedi chi ne è tifoso della Lazio, non della Roma. Oh, decidete però che squadra tifa sto chi ne è. Sentiamo un vocale da casa.
Ciao Claudio, Vinicio da Lucca. Molto dispiaciuto per Mourinho e anche per quel gran signore di Mancini, veramente due esempi, e dispiace vederli lasciare un trofeo europeo così. D'altronde Questo è il calcio, a volte c'è il signor Benquerenza, casualmente portoghese, che annulla il gol del 2-0 al Barcellona e ti fa andare a fare il triplete, e a volte invece c'è un arbitro vero che purtroppo non ti dà il rigore. Lo so che non è abituato il signor Mourinho, che molto intelligentemente ha pensato bene di cercare di andare in tutti i modi ai rigori, perché siccome il portiere del Siviglia non è uno bravo a pararli, succede, mettiamoci l'animo in pace, accettiamo questa sconfitta con la solita sportività che i romanisti hanno sempre dimostrato, perché non sono mica così sleali come noi juventini.
Bravo, bravo, esattamente, bravo, bravo, accettiamo sta sconfitta, facciamoci una ragione. E allora leggo anche questo: buongiorno Claudio, chiedo se ieri ci fosse stata la Juve a segnare la prima rete con quel presunto fallo nei confronti del giocatore del Siviglia di cui nessuno parla, cosa sarebbe successo Antonio dal Salento? E secondo te cosa sarebbe successo? Il contrario di quello che sta succedendo in questo momento, perché c'era fallo sul giocatore del Siviglia nella rete della Roma. O meglio, mettiamola così, se ci fosse stata la Juve, era fallo. Ciao ragazzi, io so che Chini è tifoso laziale, forza Siviglia. Io vivendo in Spagna sapevo che avrebbe vinto con le due squadre che più giocano in difesa come Juve e Roma, Valerio dalle spiagge a Canale. Però in realtà noi non abbiamo giocato in difesa con Siviglia, Siamo usciti perché ci siamo magnati dei gol, Per la prima volta abbiamo fatto il partitone offensivo, però siamo usciti perché ci siamo magnati dei gol. Franco dice, ma secondo te rimane questa dirigenza o ci sarà un nuovo corso e quando? Secondo me Ferrero e Scannavino rimangono. Secondo me, sai che io sto iniziando a pensare che non lo prendono il direttore generale e che Calvo inizia a prendere un po' quella via lì, e questo mi preoccuperebbe un po'. Vocale da casa.
Claudio, guarda, io fondamentalmente sono uno sportivo, non sono sempre stato, ho sempre tifato la squadra di italiano, anche gli italiani. Ma indipendentemente dal fatto, quello che è successo è ieri, io fino alla fine ho tifato Siviglia, è proprio goduto ogni calcio di rigore, era come se c'era la mia Juventus.
Mario, insomma, è un tripudio di sivigliani oggi. Mario da Bergamo, ma allora in futuro la Juventus come farà a fare mercato evitando la maledetta plusvalenza? La società sarà sempre sotto la lente, un abbraccio. Ma ragazzi, però, attenzione, la cosa bella di tutta questa cosa qua è che la Juve ha preso 10 punti per le plusvalenze e non è stata dimostrata manco mezza, perché è stato trasformato tutto in articolo 4. Quindi cosa facciamo? Ma non solo la Juve, anche le altre squadre. Cioè, cosa facciamo adesso con queste plusvalenze? Sentiamo, perché, ripeto, fino alla noia e alla nausea, sono legali e regolari. Non c'è nessuna norma che dia dei gradi e che dia dei paletti e che dia dei consigli / suggerimenti / ordini su come si debba valutare uno scambio tra due giocatori. Quindi, visto che non la mettono in campo, cioè, cosa facciamo? Cioè, sul mercato l'anno prossimo con le plusvalenze, ma non la Juve, tutte le squadre, cosa facciamo? Perché continueranno a farle? È ovvio che continueranno a farle le plusvalenze. Agnelli fuori dal CDA, dalla Exo. Agnelli come Giraudo, dice Francesco da Poggio Marino. Potetra. Joao Felix lo prenderei subito, dice Piero da Palermo, perché ci sono i saldi al Chelsea. Magari Joao Felix è un bel giocatorino, attenzione. Tutti danno per scontata la cessione di Dusan, ma ricordo che servono almeno 80 milioni per non fare minusvalenza. Vedremo se qualcuno sarà disposto a pagare questa cifra. In questo caso l'accensione sarebbe un affare, dice Danilo. Dujan, insomma, era partito nei nostri cuori alla grande un anno fa, adesso molto meno. Fabio da Venezia. Ciao Claudio, insopportabile vedere sui programmi gente con la bava alla bocca che inveiscono contro la Juve, che ammettendo la colpa patteggiando, anche questa volta la fratta franca dei danni di sistema. Ci sono o ci fanno per esigenze di copione? Qualcuno ha idea di cosa sarebbe successo se Agnelli si fosse autovenduto alla società tramite un prestanome cinese? Perché è successo, pare, leggendo i giornali. Noi dobbiamo fare come loro ormai, cioè dobbiamo dire, io ho letto un articolo, ho letto un tweet, su quel tweet c'è scritto che ha venduto la società a un prestanome cinese, ma anche su quell'altro, ma allora se c'è scritto, allora Tanto oramai, se uno scrive diventa verità e diventa sentenza anche se non va in un tribunale, quindi oh, c'è scritto, pare, voi dite sempre pare, però c'è scritto, quindi la goduria più grande è stata il discepolo di Matarassi che ha sbagliato il rigore e ha fatto autogol, dice Paolo, da Ancona. Poi ancora, ciao Claudio, Pasquale da Marino. Ce la posso fare. Cosa risponderesti a chi ti chiede perché l'intera dirigenza della Juve a suo tempo diede le dimissioni? Mentre sono piuttosto ferrato nello spiegare le ragioni di un'ingiusta penalizzazione, resto piuttosto incerto quando mi fanno questa domanda. Saluti e forza Juve. Ma guarda che è molto semplice. Gli rispondi che è arrivato uno tsunami addosso, perché è stato così, è arrivato addosso uno tsunami di proporzioni gigantesche. In quel consiglio di amministrazione c'era una parte del consiglio che addirittura non voleva più deliberare, c'era una parte del consiglio che voleva andare a muso duro, cioè subito ha detto, e Agnelli era ovviamente il capostipite di questi, con qualche seguace, e ha detto no, qua stavolta si va subito fino in fondo, mettetevi in testa che andiamo a combattere perché siamo innocenti e si andrà al TAR, e c'era una parte che invece era più morbida. Quindi in quel momento, su consiglio legale degli avvocati, si è deciso di che era meglio togliere subito il consiglio di amministrazione e metterne uno nuovo, e in quello nuovo, guarda caso, composto da figure del settore professionali specifiche, contabili, avvocati, esperti di procura sportiva, esperti di marketing, esperti di ambiti giudiziari, figure del settore, e infatti quelle sono state le figure scelte che devono durare per 3 anni in questo consiglio di amministrazione. Poi nulla vieta di mettere anche una figura calcistica, ma il consiglio di amministrazione nuovo è formato da figure specifiche. In più, togliendo e azzerando tutto il consiglio di amministrazione che era quello sotto indagine, ovviamente, e questa è una strategia difensiva ottima, devo dire, dal punto di vista dell'indagine, tu, nel caso poi non riesci a dimostrare la tua innocenza, non puoi essere più comunque perseguito da quel punto di vista perché hai dimostrato di cambiare via. È un po' quello che vorrebbe la Superlega, no? È la stessa cosa, non si va più nel merito ma nella politica, e quindi la Superlega ti dice, insomma è Agnelli che ha fatto la Superlega, la UEFA ti dice è Agnelli con gli altri che ha voluto la Superlega. Se tu me lo togli, e me l'hai tolto, e mi dici che tu non la fai più, siamo amici come prima, vedi, non è più una questione di bilanci, di fair play, è molto semplice. Quindi l'azzeramento del Consiglio di Amministrazione è quello. Cioè, non è che, ragazzi, cioè, ma voi pensate, ma rispondilo a chi te lo dice, digli, ma tu pensi veramente che una società quotata in borsa cambia il consiglio di amministrazione perché questo vuol dire che ammette la colpevolezza e poi va avanti nelle sedi legali con dei comunicati ufficiali in cui dice noi abbiamo ragione, noi siamo innocenti, e intanto azzera il consiglio di amministrazione perché quella è una ammissione di colpa? Ma dove sta scritto? Ma perché non si può cambiare un consiglio di amministrazione? Il consiglio di amministrazione, in un momento in cui arrivano tsunami di questo tipo e in un momento in cui comunque sta cercando di uscire da 3 esercizi di bilancio molto negativi, può assolutamente essere cambiato. Anzi, sbaglia chi non l'ha fatto in passato, perché se ti dicono ma non l'ho mai visto, infatti c'erano società che erano sull'orlo del fallimento e poi in qualche modo sono state messe ancora lì, ma erano sull'orlo del fallimento, non lo dico io, ma lo leggevo ai tempi sugli organi finanziari del nostro paese, compreso il Sole 24 Ore. Quindi hanno sbagliato a non cambiare completamente un consiglio di amministrazione, a scegliere una nuova via, perché se erano sull'orlo del fallimento il consiglio di amministrazione aveva fallito, e quindi se il consiglio di amministrazione fallisce il suo mandato, che è quello di amministrare l'azienda, deve essere cambiato. Chiaro, non è una cosa quotidiana e normale, ma ripeto, in un momento in cui tu hai 3 anni di esercizi dal punto di vista del bilancio disastrosi e ti arriva dall'esterno uno tsunami del genere, cambiare il consiglio di amministrazione, se non si è d'accordo e non erano d'accordo sulla linea da seguire, è stata cosa buona e giusta, è molto semplice. Ma per fare questa cosa qua bisogna approfondire, cosa che quelli che ti fanno la domanda non hanno tempo o voglia di fare, perché la storia della Serie B nasce da mancati approfondimenti e slogan anti-juventini. Ma questo, attenzione, io ve lo dico, riguarda noi, ma potrebbe riguardare anche le altre squadre. La differenza è che per le altre squadre non c'è motivo di approfondire, perché tanto nessuno le tocca. Tanto nessuno le tocca. E quindi non avete problemi di approfondimento. Non le toccano minimamente. Non le portano dentro il minestrone mediatico dove tu sei costretto ad approfondire per difenderti. Questa è la grande differenza. Vocale da casa.
Siviglia, che ci fai piangere, abbracciarci ancora. Grazie Siviglia, dai Roma, dai Antonella.
Pure le ragazze mi avete scatenato, avete visto cosa avete combinato. Marco Moretta dice: un mazzo di fiori, gli arancioni di Siviglia per Marta, la figlia del tifoso romanista che ha preferito la finale persa la laurea della figlia. Agnelli fuori dal CDA della Exo, scusa, no, questo l'ho già letto. C'è un po' di preoccupazione per il mercato. No, ma chiariamo una cosa. Allora, attenzione, come sempre, anche in questo caso sono scelte. Io non voglio dire che la Juve non può fare mercato l'anno prossimo. Sono scelte, cioè, se come credo e penso io, e mi viene fatto sapere, dopo i 700 milioni, ma giustamente, dopo i 700 milioni di immissione degli azionisti Juve per ripianare in parte tutto il disastro economico che stavamo attraversando dopo il Covid, la società e gli azionisti non vogliano minimamente pensare di rifare una cosa del genere, è chiaro che tu in questo momento, per fare il mercato dell'anno prossimo, se non c'è immissione di capitale, se devi fare il mercato o sei talmente bravo che scopri 3-4 giocatori che costano praticamente zero e si rivelano dei fenomeni, ma è difficile, comunque magari riesci con uno, ma è difficile. Oppure, se vuoi acquistare dei giocatori importanti, che costano, io non sto mica parlando di 80 milioni, si legge in queste ultime ore del fatto che la Juventus possa riaprire, riavvicinarsi a Milinkovic-Savic, perché ovviamente non costa più né 100, né 80, né 60, né 50, però Lotito comunque ne vuole 35. La Juve pare aver offerto 25, lui ne vuole 35. Mettiamo che la Juve riesce anche a portarlo via 25. Ma se non hai immissioni di capitale, devi ridurre i costi e vuoi comprare un giocatore da 25, tu ne devi fare delle cessioni per 25. Quindi se ne vuoi comprare 3 di giocatori da 25, 75, devi venderne uno grosso da 75 o 3 da 25. Insomma, qualcosa devi fare. Se non ti mettono dei soldi nuovi, qualcosa devi fare. Sono scelte, dipende quello che sceglieranno di fare. Sentiamo un vocale da casa.
Ciao Claudio, sono Paolo. Ti voglio ringraziare. Ciao. Per come ci difendi sempre e per la tua lucidità nelle domande e risposte che ti vengono fatte e il modo in cui hai di condurre la tua trasmissione. Io ti seguivo già su Juventus TV e già allora ti stimavo. Io vorrei solo dire che purtroppo per la faccenda plus Valenzopoli, come la chiamo io, hanno vinto loro, perché alla fine ci tolgono quegli introiti della Champions che avevamo sul campo conquistato, quindi hanno vinto loro purtroppo. Noi siamo dovuti andare a patteggiare, cosa che io non avrei mai fatto rispetto, come dici tu, purtroppo ha vinto loro. E poi
ancora, grazie. Comunque, ieri sera non era antisportività, era solo pamper focaccia, dice Luca. A volte, per tutti i seguaci della disinformazione e talebani della struttura giuridica dei saltimbanchi psicopatici che puretti parlano di mostro di Firenze. Chi ha parlato di mostro di Firenze? Madonna. Nel diritto sportivo, in questo caso, il patteggiamento non è ammissione di colpa e prima di straparlare, artatamente o meno, leggiamo il codice di giustizia sportiva che costa fatica. Basterebbe leggere il comunicato della Juve. Conference League, basta mandare l'Under 23 che intanto fa esperienza. Ma infatti questo lo facciamo, oggi non c'è più tempo, però lo facciamo argomento di domani, ragazzi. Vi faccio già la domanda, così domani arrivo e c'ho già le risposte. Sondaggione. Allora, mettiamo che la Juve non riesca nell'ultima giornata a prendere l'Europa League, resta settima, Conference League. E l'anno prossimo si prospetta un anno con la Conference League oppure un anno senza Coppa e quindi senza Conference League, non senza Champions. Perché, voi preferireste comunque fare la Conference League o a quel punto dire ma toglietecela sta Conference League e facciamoci solo il campionato e ricostruiamo? Anno senza coppe, Conference League, o anno con coppe, Conference League, senza Conference League o con Conference League? Senza coppe, con le coppe. Senza Radio Bianconera non si può stare, ma neanche senza Bianconera News. Grazie a voi, grazie a Iva, adesso arriva Antonio Paolino e Cose di Calcio.
Dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo. Dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani. Dimmi cos'è che batte forte, forte, forte in fondo al cuore, che ci toglie il respiro.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.